onda larga e state ascoltando i Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre cominciamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, 84esima puntata di I Amazones, ritorniamo in coppia, io e Cristina, per continuare il nostro settimo ciclo sulle inventrici, sulle donne studiose, sulle ricercatrici, sulle donne incredibili che hanno popolato la storia del mondo, ma che sappiamo bene, a causa del mondo patriarcale in cui viviamo, sono state ostracizzate, invisibilizzate o manipolate nel loro pensiero, nella loro azione. Dopo quindi il fuoriciclo speciale di Voci di Donne in Quarantena, che è durato un mesetto, ricominciamo invece nella nostra classicità, nel riportare alla luce quindi la vita e l'esperienza di grandissime donne. Ma prima di iniziare direi che è duopo fare due chiacchiere con Cri su questi mesi decisamente così stralunanti, un po' vicini a una vera e propria distopia da romanzo. Come stai, Cri? Come è andata in queste settimane?
Ma guarda, Gio, io innanzitutto vorrei fare un caloroso saluto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che come noi hanno vissuto questi mesi stranissimi, particolari, stanno continuando a viverli.
Devo dirti che al di là dei primissimi tempi in cui avevo una paura fottuta di contagiarmi e di morire, e infatti ti ho spesso scritto in preda al panico e tu hai sempre trovato delle parole confortanti per tirarmi su. Ecco, diciamo che a parte questi primi momenti, alla fine il lockdown mi ha messo una grandissima pace nel cuore, proprio vedere se percepire questa umanità che per una volta è fermata per forza maggiore, e il fatto che tutti noi ci siamo ritrovati in una situazione di parità, il fatto che non si potesse più uscire per forza, si dovesse sempre inventare qualcosa nel weekend per forza, ecco, questo devo dire che mi ha messo molta calma e molta pace, ed è una pace che perdura ancora adesso e spero che continui.
Lo speriamo sì. Assolutamente, anche perché poi effettivamente, nonostante la distopia per certi versi che stiamo vivendo ancora, ma che abbiamo vissuto soprattutto negli scorsi mesi, è stata anche in realtà un'utopia per la natura, per la grande dea natura che si è riappropriata almeno per un po' dei suoi spazi, così come tutti gli animali, quindi come dire, finalmente l'uomo patriarcale è stato messo in gabbia, ecco.
Anche da dire che per una volta dopo almeno due millenni, per esempio, non ci sono più funzioni religiose, diciamo, l'onnipotenza della religione ufficiale è venuta un po' meno, per cui tutti si sono messi da parte di fronte a questa emergenza, e quindi è sicuramente stato e continua ad essere un periodo diciamo straordinariamente strano e particolare che insomma ci è toccato di vivere.
Assolutamente sì, effettivamente il fatto che nonostante nemmeno durante le guerre mondiali, le funzioni religiose o durante la pandemia di spagnola, che comunque non è esattamente comparabile a questa di Covid-19, non ci fosse mai stata una reale chiusura delle chiese, delle funzioni eccetera, rende questo periodo senza dubbio straordinario nei suoi lati sia positivi che negativi, ovviamente.
Sì, sembra veramente di essere tornati in un qualche modo al paganesimo e al neolitico, cosa che sono sempre stati i miei sogni. Qui, diciamo che nella situazione, al di là di tutto, con tutti i morti che ci sono stati e continuano a esserci, la situazione è un dramma. Per carità, noi cerchiamo di stemperarla e di vedere i lati positivi, e questi secondo me sono appunto i lati positivi, l'essere tornati a una vita un pochino più vivibile per tutti, ecco, un pochino più improntata all'introspezione, alla riflessione.
Senza ombra di dubbio, ma temo che purtroppo, appunto, come giustamente dicevi, al di là delle tante persone che purtroppo hanno perso la vita a causa appunto di questa pandemia, che ha probabilmente messo a dura prova il sistema immunitario, soprattutto per chi magari era già in ospedale, chi aveva già altre patologie e così via. Se da una parte vediamo un mondo pulito, un mondo diverso, la natura che si riappropria dei suoi spazi, e dall'altra molte persone che hanno preso questo periodo come un periodo di per sé anche per certi versi positivo, di introspezione, di riflessione e così via, è anche vero, dobbiamo sottolineare che ce ne sono tante altre di persone che uno ovviamente vedono il bicchiere totalmente mezzo vuoto e non mezzo pieno, alcuni per ovvie ragioni anche di tipo economico, e altre che invece sono così ossessionate da questo mondo frenetico, industrializzato e costantemente in movimento, in cui il rispetto per la vita umana è sempre stato messo da parte, che come dire, non sono stati esattamente migliorati o migliorate da questo periodo di introspezione obbligata. E anzi, devo dire che quando sono andata al parco ho addirittura visto mascherine e robaccia buttata per terra, come se proprio non si fosse minimamente appreso, compreso come il mondo dovrebbe andare. Quindi noi siamo sempre lì, come al solito, a sperare che un mondo nuovo sia possibile, ma finché le menti non cambiano davvero alla radice, sarà molto difficile anche nel post quarantena, nel post fase 2 e così via.
Beh, certo che 2 mesi di cambiamento non possono sicuramente cambiare una società che della natura se ne infischia altamente, come dici tu, le mascherine per terra proprio non ci volevano, non ci vogliono su questo pianeta, e speriamo che non si crei una nuova emergenza per quello che riguarda i rifiuti indistruttibili. Speriamo che tutto vada bene.
Certo, questa rimane come al solito speranza, direi, della maggior parte, quantomeno di noi. Bene, allora direi che partiamo subito con un pezzo musicale, dopo aver fatto questa sorta di riassunto anche per le nostre ascoltatrici e ascoltatori, e poi ricominciamo a parlare di splendide donne, di inventrici, parleremo di tante donne soprattutto che si sono mostrate dei veri e propri esempi anche per altre donne nel loro lavoro, come astronome, botaniche, illustratrici e così via. Ma ci ascoltiamo Brenda Lee con Dynamite del 1957 e torniamo subito qui.
Big attraction, chain reaction, things to me, they ought to make you air side danger.
percorso da dove l'abbiamo lasciato 2 mesetti fa, e cioè la carrellata di fantastiche donne che si occuparono di scienza e che vissero nel XVII secolo, cioè in tutto il corso del 1600. Allora, riprendiamo da una francese che si occupò di astronomia, si chiamava Jeanne Dumais, e visse tra il 1660 e il 1706. Nel 1680, quindi giovanissima, 20 anni, pubblicò un trattato in cui sosteneva la teoria eliocentrica copernicana. Ricordiamo che il 1600 fu un secolo assolutamente pericoloso per quello che riguarda le idee che potevano venire considerate eretiche, quindi contrarie ai dogmi religiosi, e sostenere la teoria eliocentrica copernicana era una di queste. E quindi noi il merito va a Jeanne Dumais per essere stata una delle tante e una dei tanti astronomi che si occupò di teoria eliocentrica copernicana e la sostenne. Tra l'altro un aspetto singolare è che si sposò giovanissima e rimase vedova già a 17 anni. E lei è considerata una protofemminista per quello che riguarda i messaggi che lasciò a uomini e donne nel suo trattato, e uno di questi è: tra il cervello di un uomo e di una donna non c'è differenza.
Esattamente. Lei è sicuramente un personaggio molto interessante per questo periodo storico, per quello che ha studiato e soprattutto per quello che ha supportato, per due motivi, come giustamente ci ricordava Cri. Uno, perché era un momento di reale caccia alle streghe, sia nel senso di donne che di tutti coloro che la pensavano diversamente, sia come quindi scienziata, come donna di scienza e un personaggio assolutamente importantissimo e rivoluzionario e coraggiosa, proprio perché ha detto no alle teorie, quelle dogmatiche, non scientifiche, e in secondo luogo perché proprio come donna si è ritrovata in un filone, in una disciplina che, così come tante altre, impediva l'accesso alle donne, quindi è riuscita comunque a crearsi un suo spazio, sostenere le sue idee, portarle avanti e in tutto questo sottolineare come le donne siano esattamente uguali agli uomini, che non ci siano cervelli maschili e femminili, che tutte e tutti possiamo avere la stessa possibilità nell'apprendere una disciplina e nel mostrare la nostra intelligenza, insomma. Quindi è stata anche un esempio, e questo lo ribadisce in tutti i suoi scritti, anche per tutte le altre donne, che ha spronato nel apprendere, nel conoscere, nello studiare, nel quindi rendersi visibili proprio come scienziate, come scrittrici e così via, quindi come esseri umani, ecco.
Aggiungerei a quello che hai detto tu anche un aspetto interessante, cioè che i trattati dell'epoca, soprattutto quelli delle donne, e Jeanne Dumais non sarà l'unica che avrà un approccio di questo genere per quello che riguarda la scrittura, non erano appunto dei meri trattati di scienza, di astrologia, di astronomia nello specifico, ma erano anche proprio dei trattati filosofici in cui queste donne esprimevano il proprio parere, il proprio pensiero e la propria linea appunto di pensiero filosofico a proposito della società e del mondo.
Certo, certo, giustamente farlo notare è necessario ed è assolutamente importante, proprio perché ci ricorda come le donne nel corso del tempo, nonostante gli ostacoli, nonostante le difficoltà, hanno sempre cercato di farsi spazio in un mondo costruito a immagine maschile, sia a livello appunto religioso, lo sappiamo bene, ma ovviamente anche a livello economico, sociale, di studio, accademico e così via. Direi che però ci possiamo sentire un altro pezzo musicale e poi parliamo di un'altra incredibile donna, di questo nostro quintetto di donne di cui parleremo oggi.
Ascoltiamo Natalie Merchant con Wonder del 1995.
Distant cities just to see me stand over my bed disbelieving. what they see. They say I must be one of the wonders. My confessions, they reach into my head to steal the glory of my story. They say I must be one of the wonders God's own creation, and as far as they see, they can offer no explanation.
Arriviamo ad un altro personaggio assolutamente singolare e unico, che è Tizia Brongersma, che visse tra il 1650 e il 1700. Fu poetessa e archeologa, e nel 1685 supervisionò il primo scavo di un dolmen a Borger in Olanda. Fino a quei tempi praticamente l'archeologia come scienza non esisteva, esisteva semplicemente lo sterro, cosa che andrà avanti per tutto l'Ottocento ancora, che significava andare a sterrare tutta una serie di strati archeologici che invece oggi vengono minuziosamente schedati, analizzati, studiati, alla ricerca soprattutto di tesori, di ori antichi, di marmi, eccetera. E soprattutto lo scavo archeologico, per quello che riguardava delle testimonianze preistoriche, era considerato assolutamente pionieristico, e ai tempi si pensava che opere come i dolmen e i menhir fossero state costruite dai giganti, addirittura c'era questa superstizione. Ed ecco che Tizia Brongersma, con i suoi primi scavi e i suoi primi studi e divulgazioni appunto a riguardo, dedusse e divulgò che l'opera invece venne costruita dagli esseri umani preistorici e non dai giganti.
Esatto, quindi ecco di nuovo l'intelligenza femminile che si anima e che si rende visibile nel mondo, in un mondo chiaramente patriarcale, ma soprattutto ancora dedito a superstizioni, al pensiero che fossero stati dei giganti a costruire le piramidi e poi i dolmen, anzi prima i dolmen e poi le piramidi, e che gli esseri umani del neolitico o comunque dell'età paleolitica non fossero in grado di fare niente. Quindi sicuramente è un personaggio molto interessante, perché è un po' come una proto Maria Gimbutas che inizia questi studi matriarcali. Infatti, tra l'altro, quando sponsorizzerà, promuoverà con i suoi soldi, perché era comunque una donna che ha vissuto da sola ed era una donna che viveva in condizioni decisamente agiate, gli scavi di questo dolmen, tra l'altro, parentesi, la prima che fece questi scavi in Olanda riguardanti appunto la scoperta di un dolmen, dell'interno di un dolmen, lei aveva capito che uno, ovviamente non erano stati costruiti da dei giganti, e in secondo luogo aveva intuito che era un tempio fatto appositamente per onorare la grande dea natura, e lei stessa porterà dei fiori, porterà delle sue poesie, scriverà un'ode poetica su questo dolmen per ricordarci appunto che le donne erano connesse con la grande dea natura ancora prima degli anni 60-70, ancora prima degli studi matriarcali di Maria Gimbutas, insomma.
È bello il fatto che portasse dei fiori, assolutamente questa unione visione naturalistica e archeologica con un'opera d'arte, si può dire. E quindi ricordiamo ancora una volta il suo nome, dato che questi nomi non sono citati nei libri di storia, e quindi diciamo che Aya Mazzones rappresenta un po', non dico l'unica, però una delle poche occasioni in cui queste donne vengono nuovamente onorate. Lei si chiamava Tizia Brongersma.
Esattamente, Tizia Brongersma, che tra l'altro fu chiamata al tempo anche la Saffo olandese, perché scrittrice di splendidi frammenti anche sulla natura, sulla bellezza della natura, ma anche sulle donne, sul suo amore per le donne. Quindi ecco, ritroviamo questa meravigliosa connessione tra l'antichità saffica e il Tiaso, questa connessione fra donne e natura e amore fra donne. Quindi ecco un altro punto decisamente molto interessante da sottolineare a riguardo. Sentiamoci però un altro pezzo musicale e poi parliamo di un'altra donna. Esatto. Aggiungerei anche sul suo conto, dal punto di vista anche biografico, che sappiamo bene che il matrimonio è gioco patriarcale per eccellenza, uno dei tre giochi patriarcali per eccellenza per sottomettere le donne, oltre alla maternità obbligatoria, la prostituzione, anzi aggiungerei anche l'eterosessualità obbligatoria. Lei sposerà appunto Evelius all'età di 16 anni, quando lui ne aveva 52 anni. Fortunatamente questa, insomma, questo distacco di età gioverà a molte donne, come abbiamo visto anche nel caso precedente, quando appunto rimarrà vedova a 17 anni Jean Dumais, che permetterà alle donne quindi di crearsi uno spazio personale, quindi non essere ricordate semplicemente come mogli e madri. Nel suo caso, oltre ad aver studiato astronomia, quindi essersi interessata delle materie che lo stesso marito insegnava e studiava e faceva ricerca, aveva anche fatto delle meravigliose illustrazioni astronomiche, quindi donne che di nuovo cercano di far vedere la loro capacità, la loro abilità, e la mostrano in tutto e per tutto in più discipline, quindi non questa sorta di interdisciplinarità è tipica delle donne non soltanto del 600 ma di ogni epoca. E queste illustrazioni splendide di pianeti e di stelle purtroppo ci sono rimaste solo come un facsimile, perché in un incendio del 1679 sono andate perdute. Però di nuovo, come ricordare, una donna costretta al matrimonio e a far figli, che però riesce comunque anche a darsi a una passione che non è soltanto passione ma è vero e proprio lavoro di ricerca e fatica, e riesce appunto anche così a crearsi uno spazio per sé e un nome per sé, che però purtroppo sappiamo bene nel corso del tempo e nella storia patriarcale viene spesso cancellato o manipolato, riducendola appunto soltanto a moglie e madre. E aggiungo e concludo che lei imparò anche il latino e scrisse, ebbe corrispondenza anche con altri astronomi e astronome del tempo in latino, quindi una donna decisamente molto colta. Sentiamoci però adesso un altro pezzo musicale e poi torniamo qui a parlare ancora di un'altra meravigliosa donna.
Ci ascoltiamo Joni Mitchell con la famosissima Big Yellow Taxi.
Paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot.
E rieccoci, adesso parliamo di un'astronoma e illustratrice tedesca che visse tra il 1676 e il 1707, Maria Clara Emmert. Lei aveva un buon rapporto con suo padre, che era un disegnatore e che lei insegnò a dipingere e a disegnare. Infatti di Maria Clara Emmert noi abbiamo oltre 350 disegni dettagliati delle fasi lunari che lei compilò tra il 1693 e il 1698. Praticamente lei e suo padre avevano un osservatorio astronomico privato e Maria Clara Emmert disegnò per tutta la sua esistenza che fu tra l'altro abbastanza breve perché morì praticamente a 30 anni, disegnò comete, macchie solari, eclissi, montagne lunari, e alcuni suoi lavori sono attualmente visibili presso il Museo della Specola a Bologna.
Splendido. Tra l'altro, anche nel suo caso, come avete visto, fu astronoma, ricercatrice, ma anche appunto illustratrice e incisora, quindi disegnatrice, donne che tra l'altro, abbiamo visto, cercano di fare dell'interdisciplinarità un vero e proprio modus operandi nella loro ricerca e nel migliorare la loro ricerca, perché insomma, magari non lo sapevate, non lo sapevamo neanche noi, ma precedentemente gli uomini erano mancanti, carenti di disegni per far comprendere le loro teorie. Queste donne sono state tra le prime illustratrici ad aver fatto appunto connettere una ricerca e quindi una parola scritta anche a un disegno, quindi a un'immagine, quindi anche questo è sicuramente molto importante da menzionare. Allora adesso invece ci ascoltiamo Pink con Try e poi torniamo a parlare di un'altra incredibile donna, arrivando poi alla conclusione di questa nuova puntata di I Amazones.
Just because it burns doesn't mean you're gonna die. You gotta
arrivate all'ultima donna di cui vogliamo parlarvi, un personaggio che a me è piaciuto tantissimo nello scoprirlo, perché ebbe una vita estremamente intensa e avventurosa, oltre che coraggiosa. Allora, visse tra il 1647 e il 1717, quindi è anche la donna più longeva tra quelle di cui oggi vi abbiamo parlato, perché morì più o meno a 70 anni, mm-hmm. e si chiamava Maria Sibilla Merian. Allora, lei fu un'entomologa tedesca e una valentissima illustratrice, tanto che le sue illustrazioni, le sue incisioni, le sue pitture sono ancora oggi ricercatissime dai collezionisti di tutto il mondo. Allora, praticamente lei fu la prima scienziata a documentare l'intero ciclo di vita degli insetti esclusivamente per il sapere del pubblico. Infatti lei pubblicò tutte le sue opere in tedesco e non in latino, proprio per renderle assolutamente più fruibili dal pubblico del suo tempo. E questo è un trend, una tendenza che noi abbiamo visto essere comune alle donne scienziate di tutti i secoli, proprio questo abbandonare progressivamente la tendenza accademica a creare opere settoriali, invece la volontà di creare opere per il grande pubblico. Lei imparò a disegnare e a dipingere e a incidere appunto disegni dal secondo marito di sua madre, che era un pittore di fiori, e a 13 anni Maria Sibilla Merian comincia a dipingere insetti e piante. Come lei stessa racconta nei suoi trattati, in gioventù raccoglieva nel bosco tutti i bruchi che poteva per osservarne la trasformazione in crisalidi e farfalle, per cui praticamente, se, come vi consigliamo, volete andare a vedere su internet i suoi meravigliosi disegni colorati, sono veramente delle opere d'arte, sappiate che Maria Sibilla Merian dipingeva tutto dal vivo e dal vero, e tra l'altro ai tempi si credeva che gli insetti nascessero dal fango, cosa assolutamente superstiziosa e terribile.
Come i giganti, insomma. Come i giganti, insomma.
Sì, esattamente come i giganti, mentre invece gli insetti nascono dalle uova. E quindi ecco che la sua opera fu anche utile per togliere dalla mente delle persone comuni questa credenza assolutamente falsa. Allora, nel 1675 pubblica un libro che si intitola Nuovo libro di fiori, in cui appunto lei disegna fiori in maniera magistrale e mirabile, e gli insetti che vivono su questi fiori, per cui praticamente lei ha sempre fatto questo tipo di documentazione, ha sempre disegnato gli insetti, ma anche i fiori su cui questi insetti si vanno a posare, di modo che la gente potesse sapere l'intero ciclo vitale, mm-hmm. appunto di questi animali.
Giustamente, quindi, come diceva Cri, è stata una pittrice, oltre che una naturalista, tra l'altro una delle prime e una dei primi, quindi in generale, di nuovo, non fu solo la prima donna, ma la prima donna e uomo, il primo essere umano che ha osservato gli insetti e il loro ciclo vitale in una maniera così minuziosa, dettagliandola appunto anche in illustrazioni. Ma tra l'altro, appunto, fu pittrice, disegnatrice molto valente, e esattamente come le altre donne che abbiamo menzionato, fu un esempio e fu anche una sorella davvero nei confronti delle altre donne, perché insegnò disegno e pittura anche ad altre donne, a donne nubili che avevano il desiderio di imparare a disegnare. Quindi ecco, anche da questo punto di vista, questa sorta di rete tra donne fine non è una cosa moderna, se vogliamo pensare magari appunto al protofemminismo o al femminismo, quello nato nell'Ottocento e poi negli anni 70 e nel Novecento. La rete tra donne è qualcosa che c'è sempre stato, e c'è sempre stato anche in momenti decisamente critici per la sopravvivenza delle donne sulla terra, ecco appunto in questo momento di caccia alle streghe perenne. Ci ascoltiamo però adesso un pezzo musicale e poi torniamo a parlare di lei per la seconda parte sulla sua vita meravigliosa e avventurosa, e ci ascoltiamo Sonayo Barté con Mamamuso.
Dal marito e va con le figlie e il fratellastro entrò a vivere in una comune protestante, ma ben presto lo stile di vita della setta pietista è troppo rigido per lei e va a vivere ad Amsterdam, sempre con le figlie, in una casa frequentata da naturalisti e collezionisti. Indubbiamente, diciamo che questo personaggio, come scoprirete tra poco con diciamo la seconda parte della sua vita, è assolutamente molto originale. C'è il fatto di separarsi dal marito a fine del 1600, è assolutamente una rarità. Il fatto di andare a vivere poi in una casa insieme solo alle sue figlie senza un uomo è assolutamente una rarità, che abbiamo già riscontrato appunto in altre grandissime donne di cui abbiamo parlato. Allora, lì ad Amsterdam, in questa casa frequentata da naturalisti e collezionisti, ha dei contatti che la portano a valutare un possibile viaggio in Suriname, cioè in Sud America. Praticamente un podestà del luogo le aveva offerto la possibilità di imbarcarsi, ovviamente per scopi scientifici, per andare ad analizzare la sua grande passione, che erano gli insetti, degli insetti sconosciuti in Europa, tutto un mondo animale che in Europa non si conosceva, e quindi le offre un prestito che le accetta con la speranza e la convinzione di riuscire a ripagarlo al suo ritorno con la vendita del libro che sarebbe appunto scaturito da questi anni di ricerche.
Aggiungo solo una cosa, scusami Gre, aggiungo soltanto una cosa, che anche per quanto riguarda questo suo viaggio avventuroso ci sono varie storie a riguardo, varie versioni. Pare in realtà che questa, che appunto ricevette un prestito per andare a studiare gli insetti e le rane in Sud America, sia stata per certi versi un po' una malignità, un po' per dire che lei non sarebbe stata mai in grado di andare fin là con i suoi mezzi. In realtà, a quanto pare, questa è una seconda versione, quindi ve le diamo entrambe, sembra che appunto lei vendette tutte le sue illustrazioni, tutti i suoi quadretti di fiori e di insetti, e con quel ricavato partì con una delle due figlie, la minore, perché l'altra nel frattempo si era sposata, per andare a fare i suoi studi appunto in Sud America, proprio perché non era riuscita a trovare qualcuno che desse la possibilità di farlo. Diciamo che entrambe le versioni possono essere tra virgolette attendibili, sia un prestito che lei dovette poi restituire magari a quel punto vendendo i suoi quadri, sia il fatto che avesse deciso inizialmente di vendere i suoi quadri proprio per poter ottenere un gruzzoletto per partire. La straordinarietà di tutto questo è appunto che una donna che si è separata dal marito perché diceva proprio che il suo matrimonio era infelice, che non lo sopportava, ed è andata a vivere con la madre e con le figlie, poi riuscirà a portare avanti questo suo interesse e questi suoi studi a un'età che era già avanzata per il tempo. Infatti quando partirà per questo viaggio aveva più di 50 anni. Ti rilascio la parola, volevo solo aggiungere questa cosa qui.
Assolutamente, tu riesci sempre a trovare il contraltare delle mie notizie. Allora, nel 1699 appunto, quindi più o meno a 50 anni, parte con la sua figlia minore, come diceva Gio, e affronta 3 mesi di lunga navigazione fino ad arrivare appunto nel Suriname. Io lo dico con l'accento italiano perché insomma è un paese del Sud America, quindi con l'accento inglese Suriname mi sembra un po' troppo colonialista come approccio. Allora, ed ecco che qui scopre per 2 anni un mondo che la entusiasma enormemente, praticamente tutta una biosfera, un mondo di animali, di insetti, di piante, variante nuovo da scoprire, da documentare, da classificare e soprattutto da disegnare, da illustrare. Ed ecco che disegna rane, disegna serpenti, disegna i suoi amati insetti, disegna fiori, disegna tutto ciò che è possibile documentare. Questo per 2 anni, e soprattutto dedica particolare attenzione al sapere naturalistico e botanico delle donne indigene. Infatti lei va proprio nei villaggi indigeni che le fanno da guida in questo mondo, in questa avventura pazzesca. La immaginiamo che guada fiumi, sale su per le montagne, che va per le foreste, che analizza tutti questi animali, questi insetti, e soprattutto le piace imparare il sapere indigeno dalle donne. Infatti nel suo trattato che si intitolerà Metamorphosis Insectorum Surinamensium, lei appunto racconta che le donne conoscono assolutamente tutte le piante, conoscono le piante per rendere più breve il travaglio durante il parto, per esempio. E infatti lei nelle illustrazioni lascerà proprio i nomi indigeni a piante e animali che inciderà, invece che utilizzare o inventarsi una terminologia latina.
Esatto. Tra l'altro, cosa molto interessante, anche giustamente hai menzionato questo suo legame con le altre donne, con le donne indigene, e anche il suo sguardo decolonizzatore nell'essere arrivata in Sud America come europea, ma senza quell'arroganza, quella strafottenza totalmente europea del arrivare in un luogo e pensarsi padroni di quel luogo. Lei aveva moltissimo rispetto per la natura, per appunto gli insetti, i fiori, gli animali e ovviamente per gli esseri umani, aveva rispetto per le loro credenze e per tutto quello che avevano già imparato. Nonostante fu schernita moltissime volte dagli europei e appunto dagli europei trasferiti in Sud America per le sue ricerche, quindi aveva fatto davvero qualcosa di grandioso per gli studi naturalistici, lei prima di anche tutti gli altri uomini, aveva fatto una vera e propria condanna, aveva condannato tutti gli uomini che avevano trattato e reso schiavi donne e uomini indigeni e indigene. Quindi una donna che davvero è riuscita anche a mostrare un lato decisamente politico contro tendenza per il periodo in cui appunto è vissuta.
Assolutamente, hai fatto strabene a dirlo, perché infatti tutto questo suo approccio, come dicevi tu, anticolonialista, questo atteggiamento di rispetto nei confronti proprio dei nomi indigeni, delle donne indigene e anche appunto degli schiavi neri che si trovavano sull'isola, la portarono a non avere credito nel mondo scientifico, nonostante le sue opere, soprattutto la Metamorphosis Insectorum Surinamensium, sia assolutamente monumentale, un trattato e un'illustrazione completa di tutto un sistema ecologico di un paese, per cui un'opera assolutamente colossale. Ecco, per il semplice fatto che era stato scritto da una donna e che aveva scritto in tedesco e non in latino, questa sua opera venne assolutamente considerata ridicola dal mondo scientifico dell'epoca. Allora, questa sua avventura in Suriname dura 2 anni, perché purtroppo a un certo punto nel 1701 lei sviluppa la febbre gialla e quindi per motivi di salute è costretta a ritornare in Olanda con sua figlia, e quindi fa marcia indietro e ritorna, e poi dopo 16 anni nel 1717 probabilmente morirà.
Quindi una donna incredibile che tra l'altro quando è tornata nonostante la febbre gialla deciderà con i suoi risparmi di aprire un negozio in cui venderà campioni, mostrerà i campioni come una sorta di negozio museo che aveva appunto raccolto in questo suo viaggio in Sud America proprio per dare visibilità, mostrare tutto ciò che gli europei non pensavano esistesse in Sud America e soprattutto non erano interessati all'esistenza di altri esemplari appunto di animale, quindi di insetti, ma anche appunto di fiori, di piante e così via. Quindi di nuovo anche lì lei andrà contro l'idea che andare in Sud America significasse, dovesse significare soltanto derubare le indigene e gli indigeni delle loro materie prime, una fra tutte ovviamente lo zucchero. Quindi ecco, questa è anche un'altra cosa molto importante, perché ci ricorda il fatto che le donne hanno sempre combattuto con le unghie e con i denti, ma nonostante le dicerie, l'idea che tutte le donne europee fossero, come dire, le donne femministe bianche, cattivone, che odiavano ed erano razziste, ci sono state tanti casi di donne che invece hanno fatto rete con le altre donne e donne che quindi hanno cercato di creare una vera e propria cerchia fuori confine internazionale di sostegno per le altre donne oltre che per se stesse. Direi però che siamo arrivate un po' alla conclusione di questa nuova puntata di I Amazones. Quindi vi salutiamo e noi ci sentiamo con una prossima puntata la prossima settimana.
Buon pomeriggio a tutte e tutti.
Buon pomeriggio.
Yeah.